Ok, cominciamo. Abbiamo detto che andremo a parlare di salute ancora una volta perché parliamo di biotecnologie e, come sapete, le biotecnologie molto spesso vengono così finanziate e spinte in avanti, in segreto, diciamo, per questioni belliche, molto più all'opinione pubblica, in faccia all'opinione pubblica, per questioni mediche, sanitarie, di cura. Quindi andiamo a parlare di una tecnica nuova ma non nuovissima, che riguarda anche una tecnica che nuova non è per niente, ovvero quella del CRISPR-Cas9. Stiamo parlando del Gene Drive, o Gene Drive in inglese. Però all'inizio di questa puntata vorrei fare una premessa, perché mi rendo conto che chi ci ascolta con un po' di frequenza o segue almeno i podcast delle trasmissioni che facciamo, quindi salutiamo anche gli ascoltatori e le ascoltatrici di podcast, questa puntata può andare un po' in contraddizione con alcune puntate che abbiamo fatto precedentemente, perché quando ci mettiamo a parlare di genetica ovviamente si apre un abisso, un buco nero di domande, di dubbi, a cui ovviamente non siamo in grado di rispondere, visto che non sono in grado di rispondere nemmeno gli esperti di questa materia, per cui mi rendo conto che la genetica è un campo complesso in cui non si hanno delle certezze così solide come può sembrare, e questo l'abbiamo messo abbastanza in evidenza con la presentazione del libro La concezione anarchica del vivente, scritta da Kupiec, che insomma potete ritrovare in podcast anche questa se ve la siete persa, è decisamente consigliata. Ecco, diciamo che in quell'occasione abbiamo messo in discussione parecchie basi fondanti della genetica, come il concetto di gene, il concetto di carattere, il meccanismo di ereditarietà dei caratteri. E oggi invece parliamo di applicazioni della genetica concepita in modo classico, come appunto questa del Gene Drive. Quindi è un po' per ammettere quanto questo argomento sia pieno di sfumature e ci sia, come dire, non ci sia per forza una coerenza tra ciò, tra la teoria e la pratica, nel senso che non possiamo ovviamente proporre una verità preconfezionata, ma è interessante vedere quali sono i dibattiti nel caso teorico come quello del libro di Eleutera, e anche quali siano gli avanzamenti pratici che avvengono nella ricerca, no? Cioè, spesso abbiamo visto la genetica giustifica la propria teoria con degli esperimenti di successo che riflettono delle speranze rispetto ai risultati. Però lo fanno con un po' troppa tracotanza, no? A volte, rispetto alla vera precisione che poi di fatto si ha nel campo della pratica. Quindi anche quando un esperimento riesce, non è detto che la teoria che sta dietro questo esperimento sia per forza corretta, e ricordiamo ancora una volta che la teoria che interpreta in generale in tutte le scienze i fenomeni della natura non si può considerare unica, universale, inattaccabile, una fede a cui bisogna appigliarsi, ma piuttosto un'interpretazione relativa che dipende da un certo contesto culturale, un certo contesto sociale. Questo ce lo insegna insomma l'antropologia applicata ai vari campi, anche quelli scientifici. Quindi questo era solo per dire che ovviamente abbiamo parlato di teorie che mettono in discussione le fondamenta della genetica, e oggi parliamo di applicazioni della genetica invece classica che si stanno sviluppando all'interno dei laboratori, non per screditare quello che è stato detto in precedenza nella presentazione del libro, ma quanto piuttosto per dare uno sguardo allargato non solo alla teoria ma anche alla pratica di come poi nel campo le cose anche funzionano, ma tra l'altro vedremo a volte anche no, cioè con uno scarto abbastanza grosso tra le aspettative e ciò che viene fuori. Quindi niente, era solo per rendere la complessità di questa materia, che non è bianca o nera, non è appunto binaria, ma piuttosto è piena di sfaccettature come quelle della discrepanza appunto tra la teoria e la pratica. Ovviamente, come vedremo, chi sta mettendo in pratica le sperimentazioni su GeneDrive non appartiene a quelle categorie di scienziati della genetica che vanno a mettere in discussione la genetica classica, quindi la concezione del vivente ordinato è perfettamente prevedibile, quindi ovviamente le loro sperimentazioni vanno a cercare di giustificare la teoria e viceversa. Quindi insomma, non aspettatevi che in questa puntata ci siano dei riferimenti alla genetica espressa in maniera più innovativa, possiamo dire così, più anarchica, come dice il libro stesso.
Anche perché stiamo parlando di applicazioni della genetica che sono comunque ristretti a un, diciamo, un obiettivo molto mirato, ovvero quello di trarre ciò che ci interessa, che è una parte molto limitata poi dell'intero organismo, grazie alle nostre tecniche di manipolazione genetica. Quindi in realtà non siamo noi che stiamo entrando in contraddizione, ma è forse la genetica che sta producendo nuove teorie, ma che poi nelle sue applicazioni rimane ancora aderente a un paradigma che viene sempre più attaccato da un punto di vista teorico, ma che a livello pratico viene ancora applicato, come spesso avviene anche in altri ambiti scientifici.
Esatto, diciamo che in questa puntata ci concentreremo un po' sui laboratori, su quello che avviene lì dentro, mettendo per il momento da parte, diciamo, i vari dibattiti teorici su che cos'è la genetica e come funziona, diciamo così. Ok, allora abbiamo detto che andiamo a parlare del GeneDrive. Che cos'è il GeneDrive? Allora, sostanzialmente è uscito anche un articolo molto lungo su Nature, che in inglese però spiega molto bene di cosa stiamo parlando, e quindi abbiamo tratto molte informazioni da questo articolo. E, si tratta sostanzialmente di un'applicazione di modificazione genetica che permette di fare in modo che una popolazione appartenente ad una specifica specie si diffonda una mutazione genetica nonostante non sia svantaggiosa, quindi un po' il superare i criteri della selezione naturale, facendo riprodurre delle mutazioni nelle generazioni successive che in maniera, tra virgolette, naturale non si andrebbero a diffondere appunto nelle generazioni successive. Non solo vengono passati di generazione in generazione dei caratteri magari dalla selezione naturale verrebbero scartati, ma si diffondono anche con una velocità molto più forte, molto più alta rispetto alla velocità di diffusione che avverrebbe in natura. Adesso indico natura, capitemi, insomma, avete capito. Come si fa questa operazione? Si fa grazie alla, ancora una volta, salvifica tecnica di taglia e incolla, appunto, dei pezzi del genoma, chiamata CRISPR-Cas9, di cui abbiamo parlato tantissimo negli ultimi anni.
La tecnica preferita di Giovanni Mucciaccia.
Esatto. Fatto? CRISPR-Cas9 e con la vinilica, perfetto. non ne abbiamo parlato tanto solo noi e Giovanni Mucciaccia, ma anche in generale nell'ambiente scientifico se ne parla tantissimo, nell'ambiente che riguarda le nuove sperimentazioni sulla genetica, quindi sulle modificazioni genetiche, sugli OGM, sui vegetali e così via, se ne parla tantissimo, in medicina applicata al salvare i bambini affetti da quella tale malattia se ne parla altrettanto. Oramai insomma è quasi alla portata di tutti, non ci spendiamo neanche più troppo tempo perché appunto quasi tutti sanno di cosa si parla. Comunque viene chiamata tecnica taglia e incolla perché di fatto si tratta di del sintetizzare una proteina che taglia pezzi di genoma e che quindi li sostituisce poi con pezzi di genoma desiderati. Questo proprio in soldoni, perdonate la poca accuratezza nella definizione, ma insomma potete trovare di più sia sui nostri podcast sia online. Comunque nel caso specifico del gene drive si usa questa tecnica del CRISPR-Cas9, ma ad un livello un po' più sofisticato. Praticamente ho una specie di animali e soprattutto insetti, come vedremo, che mi sta particolarmente sul culo e vorrei in qualche modo farla estinguere, no? Come vedremo, soprattutto si parla di insetti fastidiosi e portatori di malattie, come possono essere zanzare portatrici di malaria. Allora, l'idea qual è? Prendo un individuo di questa specie, prendo una zanzara, inserisco all'interno del suo genoma il gene drive. Cos'è il gene drive? È un pacchetto di geni, un insieme di geni, che è in grado, uno, di sintetizzare Cas9, quindi di produrre questa proteina, due, di indicare a Cas9 dove andare a tagliare il genoma, e tre, di avere una nuova sequenza genica da inserire dove è avvenuto il taglio. Quindi non è solo un tagliare, ma è anche un incollare, un pacchetto completo di operazioni che questi geni sono in grado di fare. Quindi sintesi, taglio e incollo della sequenza genica praticamente identica a se stessa. Una volta che l'individuo è stato modificato ed è stato quindi munito di questo pacchetto dentro di sé, nella sua vita si accoppierà con un altro individuo che invece sarà, tra virgolette, non modificato, sarà sano, no? Sarà normale. Da questa coppia nascerà un figlio o una figlia, come naturalmente succede, e come sappiamo questo nuovo individuo avrà metà dei cromosomi del genitore, diciamo geneticamente modificato da me, e metà dei cromosomi del genitore non modificato da me. Quindi una volta che questo individuo nascerà nel suo corpo, e questa è la parte diciamo innovativa del gene drive, all'interno del suo genoma si attiverà Cas9 a sua volta. Abbiamo detto, questo pacchetto quindi è stato ereditato. Cas9 va a tagliare un pezzo del cromosoma non modificato, quindi che proviene dal genitore sano, chiamiamolo così, dal genitore normale. Questo pezzo di cromosoma viene sostituito con un altro drive a sua volta. Quindi cosa succede? Il figlio, in questo momento l'individuo figlio, avrà entrambi i cromosomi modificati, perché quello non modificato è stato modificato dal modificato. Ok? Si capisce questa cosa? Quindi il figlio avrà due cromosomi modificati avrà come eredità tutto il pacchetto drive per replicare la stessa identica cosa nella generazione successiva, quindi anche ai nipoti. Ok? Quindi questo figlio si accoppierà con un altro individuo, diciamo, non modificato, ma chi ne verrà fuori, l'individuo risultante, avrà un doppio cromosoma modificato, diciamo così. In questo modo cosa succede? La modificazione passa alla generazione successiva quasi al 100% della popolazione, non solo al 50%, perché entrambi i cromosomi della progenie, di almeno uno dei due genitori che derivano dalla progenie originale, avrà i due cromosomi modificati. Quindi spero si sia capito si sia capita questa cosa.
Possiamo provare con un esempio, allora, vedi anche così se l'ho capita io.
Vai.
Noi prendiamo una zanzara e la modifichiamo e gli togliamo il pungiglione.
Sì.
Ok, quella si accoppia e il figlio, che saranno non proprio pochi, saranno sfornate di, sì, zanzarine, saranno buona parte o quasi tutte senza pungiglione, esatto. Così tu vai.
Esatto. E si incroceranno a loro volta con altri insetti con i pungiglioni, ma i figli avranno comunque, non avranno comunque pungiglioni, perché tutti i cromosomi che, non che presentano i pungiglioni vengono modificati dal gene drive. Ok. Perfetto. Quindi bene, mi confermi che si capisce abbastanza bene.
Ce l'ha fatta Kevan Raga.
Scrivete se non avete capito, per favore. Che anch'io ci ho messo un po', eh.
Sammy walks across the floor.
Ovviamente le zanzare in natura sono tantissime, no? Quindi ce ne saranno un casino che hanno il pungiglione e solo le mie modificate in laboratorio non ce l'avranno. Quindi ci vorrà un po' di tempo prima che tutte non abbiano il pungiglione, perché si devono accoppiare tutte con tutte, no? Cioè le generazioni devono succedersi. E quindi questo carattere di non avere il pungiglione nell'esempio, che è un carattere svantaggioso, perché magari il pungiglione invece serve e ha senso nell'evoluzione, nella selezione naturale, che passi da una generazione all'altra, viene comunque passato di generazione in generazione fino a quando non totalizza la popolazione di zanzare. Che poi le zanzare non hanno il pungiglione, ma non fa niente, degli insetti di cui stiamo parlando. E questa proliferazione del gene desiderato è estremamente più veloce, come abbiamo detto, quindi in poche generazioni si riesce ad arrivare al 100% della popolazione con il gene presente. Allora, vediamo un esempio molto più concreto che è già stato in qualche modo sperimentato. Stiamo parlando di una delle prime applicazioni del gene drive, che è stata quella di sconfiggere la malaria. Allora, sapete che la malaria è veicolata da una specie molto particolare di zanzara che è stata presa di mira e quindi la si è voluta ridurre o comunque eliminare il più possibile, così come si vorranno poi eliminare varie specie invasive o anche fare in modo che i parassiti non maturino resistenza agli insetticidi e così via. Diciamo che il ventaglio che si apre di possibilità del gene drive è veramente infinito. Ma di questo magari parleremo un po' più tardi, su quanto effettivamente pericolosa possa essere questa diffusione del gene drive. È proprio uno degli studi più avanzati e dei primi studi più avanzati, porta la firma italiana di, indovinate chi, a proposito di pandemia, di chi ci scriveva rispetto a un bilancio della pandemia, Andrea Crisanti, quello che cantava Jingle Bell con il vaccinatevi, com'era, vabbè, comunque una superstar, uno dei virostar, com'è che li chiamavano?
Virologi
superstar della pandemia, proprio lui assieme a un suo compare di nome Austin Barth hanno provato per ben 8 anni a modificare il genoma delle zanzare Anopheles gambiae, che sono quelle appunto che portano questa malattia. Il loro scopo è stato di appunto scavalcare la selezione naturale e modificare un gene che queste zanzare possiedono, che si chiama double sex e che determina la differenziazione delle femmine. Questo gene è stato modificato con un gene drive che sostanzialmente, per farla breve, porta all'infertilità femminile. Quindi una volta che il gene si diffonde, come abbiamo capito, nella popolazione in maniera molto veloce, si può alla fine eliminare l'intera popolazione di zanzare, perché le femmine diventano tutte sterili, quindi non c'è più riproduzione della specie.
È
exits to freeways twisted like knots on the finger.
Dopo aver tanto faticato e sudato, nel 2011 appunto hanno preso queste 600 zanzare confinate in laboratorio ovviamente, e i due super virologi hanno dimostrato che nel giro di solo una dozzina di generazioni, che immagino per le zanzare sia un tempo molto veloce, la popolazione di zanzare non era più in grado di deporre nuove uova perché tutte le femmine erano sterili, quindi il tasso di ereditarietà del gene desiderato raggiungeva addirittura l'85% della popolazione discendente, quindi diciamo quasi tutta, e probabilmente sarebbe bastato qualche tempo in più per arrivare al 100%. Questo esperimento, celebrato come una grande vittoria, un grande successo, è stato poi trasportato anche all'interno di laboratori un po' più sofisticati in cui si riproducono gli spazi ecologici, diciamo, in cui le zanzare vivono, quindi si cerca di imitare la luce, la temperatura e l'umidità delle zone dell'Africa in cui queste zanzare vivono normalmente, e vedere se anche in questo tipo di ambienti il gene drive avrebbe funzionato, e sembra che anche in questi laboratori funzioni. Los Angeles, it is 5 a.m. and you are listening to Los Angeles. Ma in questi ultimi anni il gene drive è diventata una tecnologia quasi normale, direi, in alcuni laboratori, tant'è che non ci si è fermati alle zanzare, ma si è anche andati sui moscerini della frutta, che oramai nella genetica sono l'emblema dello sfruttamento animale. Si sono ingegnerizzati anche funghi e stanno venendo sperimentati gene drive anche su topi di laboratorio per estinguerli in condizioni, in situazioni geografiche in cui sono considerati specie invasive. Sull'articolo di Nature di cui parlavamo prima ci sono diversi esempi anche di appunto esperimenti fatti sui mammiferi. Alcuni di questi ad esempio non sono andati bene, nonostante il gene drive e la genetica si ritengano essere degli strumenti precisi, in realtà ci sono stati dei fallimenti abbastanza grossi che non sono propriamente così spiegabili e capibili come pretendono di essere, perché ad esempio su una popolazione di topi è stato provato a inserire questo gene drive che avrebbe portato tutta la popolazione di topi a portare una pelliccia bianca, quindi a portare una mutazione genetica che rivelasse come carattere una pelliccia bianca. In realtà si sono raggiunti dei risultati abbastanza scarsini, per cui la percentuale di topi con la pelliccia bianca era veramente bassina. I am going to Los Angeles to see my own name on a screen 5 feet long and luminous, as the radio man says. Passiamo a vedere quali sono i problemi che pone una tecnica come quella del gene drive. Va da sé che stiamo parlando comunque di sperimentazione animale, quindi ancora una volta di vivisezione, di sfruttamento del vivente, e insomma questo è il primo problema che giace sul fondo di tutti questi discorsi, perché ogni volta che parliamo di ricerca, che sia medica, che sia in altri campi, parliamo sempre comunque di torture, uccisioni, imprigionamenti, violenze inaudite contro ogni tipo di animale. You are listening. You are listening. Più in generale possiamo parlare di un problema politico su più livelli, perché stiamo comunque parlando di modificazioni genetiche, quindi come ogni ingegnerizzazione del vivente stiamo parlando di una modificazione nei mattoncini più profondi, più fondamentali dell'essere vivente, con lo scopo di controllare sempre comunque per interesse umano o per profitto umano i suoi sviluppi. Quindi un problema di fondo anche questo, che sta alla base di ogni tipo di critica, no? Verso la manipolazione del vivente in generale. Los Angeles. Un secondo problema è quello di credere ancora una volta che la tecnologia di qualsiasi tipo, in questo caso bioingegneristica, sia l'arma di salvezza per tutti i mali umani e del mondo. Per esempio, è stato proposto di utilizzare il gene drive per aumentare le possibilità di sopravvivenza di specie che si trovano in via di estinzione, o ancora per ristabilire un equilibrio di ecosistemi alterati, danneggiati dall'uomo, ma anche dalle specie invasive, di appunto eliminare specie invasive che vengono considerate tali, ovviamente sempre comunque dagli uomini e dall'essere umano. E anche su questo abbiamo parlato approfonditamente, sul concetto problematico di specie invasive, e quindi diciamo sono due aspetti che vanno a braccetto, purtroppo.
E a proposito di specie invasive, chi ci scrive ci fa notare che l'essere umano è l'essere più invasivo che esiste, e non manca di esprimere sconforto per questo mondo che è solo istruito al male e alla perversione.
Vera verità. Poi un altro problema che è abbastanza intuitivo è il fatto che, insomma, giocare alla costruzione di un mondo geneticamente modificato con la leggerezza che questi scienziati mettono in campo è assolutamente pericoloso e grave, perché alterare una specie in natura, inserire ad esempio centinaia di migliaia di zanzare nell'habitat africano con un gene drive inserito all'interno del loro corredo genetico e così via, porta ovviamente a delle alterazioni di tutta una serie di dinamiche ed equilibri dei sistemi che non sono assolutamente prevedibili. Cioè, si può, eliminando una specie anche solo, non solo inserendola modificata, ma anche eliminandola, che è lo scopo finale, questa cosa può alterare la catena alimentare di tutta una serie di altre specie che invece andiamo a considerare come positive, come si può dire, cioè come accettabili e benvenute, mentre non ci rendiamo conto che anche la loro sopravvivenza dipende da una catena alimentare che comprende tutte le specie, comprende anche le specie di zanzare, che molto spesso vengono considerate degli esseri inutili. Gli ecosistemi sono dei sistemi complessissimi che non possono essere considerati, come si può dire, separati in compartimenti stagni, di cui si possono togliere delle mattonelle, aggiungerne altre così a piacere, ma anzi, insomma, questa cosa l'ha detto pure l'EFSA, quindi immaginiamoci il livello a cui siamo arrivati, perché non è che l'EFSA sia proprio il primo ente amico dei compagni ecologisti, ma si è dichiarata preoccupata rispetto alle ripercussioni che una tecnica come il gene drive potrebbe avere se viene riversata in natura, se viene applicata a specie che vengono poi introdotte in natura. E ancora, quando sparisce una specie perché decidiamo di eliminarla attraverso, con questa rapidità poi, stiamo anche parlando di tempi che non appartengono per niente ai tempi naturali di estinzione delle specie, quindi è un tassello da tenere in considerazione. Le prede, ad esempio, di questa specie possono riprodursi in maniera incontrollata, prendere sopravvento su altre. I predatori possono entrare magari sul rischio dell'estinzione per mancanza di risorse. C'è tutta una serie di conseguenze a catena che sono difficilmente controllabili, arginabili e prevedibili, e che a volte sconfinano anche oltre la nostra immaginazione. Cioè, siamo talmente anche ignoranti rispetto alle dinamiche naturali di interrelazione, interconnessione tra specie, che forse dovremmo andarci molto più cauti di quanto non facciamo. E ancora un problema si presenta ed è stato decisamente ammesso da parte degli scienziati che di Genedrive si occupano, ovvero la resistenza animale, nel senso che la capacità animale di resistere alle invasioni del Genedrive, all'invasività anzi del Genedrive, è molto forte, cioè nei loro corpi si sviluppano una gran quantità di mutazioni che rendono inefficace il Genedrive, non permettono ai drive di diffondersi nelle popolazioni successive. Quindi come sempre ogni soluzione tecnica di solito viene poi in qualche modo resa inadeguata, inefficace dalla reattività della natura e dalla sua capacità di adattamento, come nel caso dei corpi animali. E inoltre questo può avere anche delle ricadute sulla salute umana, perché ad esempio lo scenario di affrontare la malaria col Genedrive, ecco, portiamo il parassita, non so, magari non ad estinguersi, ma a sviluppare, ad evolversi, a diventare più virulento, a sviluppare una resistenza più forte. Quindi potrebbero succedere delle cose che non siamo proprio in grado di prevedere. Ad esempio, la malaria potrebbe cambiare veicolo di trasmissione, quindi riferirsi a qualche altro organismo da parassitare e così via. Non c'è assolutamente nessuna garanzia o certezza che queste modificazioni, queste mutazioni genetiche possano essere messe sotto controllo, si abbia il quadro generale di quali conseguenze possono poi generare, e tantomeno siamo in grado di arginarle, se non con altre soluzioni tecniche che rincorrono altre soluzioni tecniche in questa spirale di delirio tecnologico. Anzi, molto spesso ciò che si tenta di curare risponde con delle dinamiche che alla fine creano una situazione ancora peggiore di quella di prima, no? Perché la situazione iniziale forse era più facile da affrontare di quella finale. Ammesso che si possa parlare di situazioni finali, visto che l'evolversi delle mutazioni genetiche e così via è qualcosa di senza limite, di fatto, che si propaga nel tempo senza un arrivo e un destino. E siamo anche abbastanza ignoranti su come confinare la diffusione di una mutazione genetica che inseriamo in natura in un singolo territorio. Cioè, noi vogliamo operare in Burkina Faso, in una specifica zona della malaria. Bene, non abbiamo nessun controllo sul fatto che questo esperimento rimanga mirato, rimanga localizzato, perché la diffusione delle mutazioni genetiche non funziona secondo i confini politici che noi esseri umani diamo al mondo. L'abbiamo già visto. Non dimentichiamo inoltre che, come ho già citato, questi esperimenti sono estremamente caratterizzati da colonialismo, perché sono sempre ricchi scienziati europei che decidono di sperimentare i propri nuovi giocattoli biotecnologici su territori africani per così aiutarli con filantropia a sconfiggere le malattie che sti poracci da soli non sono in grado di affrontare, visto che sono dei poveri trogloditi e magari tra l'altro sono malattie pure che abbiamo portato noi o che abbiamo contribuito a far diffondere. Infatti questa delle zanzare, ad esempio, punta a introdurre decine di migliaia di individui di zanzare in alcuni posti del Burkina Faso, così tenendo conto un po' di come si muovono le zanzare, di quale tipo di ambiente c'è, e si è visto che, tra l'altro, nei modelli che sono stati fatti non basta un'introduzione sola di massa di individui di zanzare, ma bisogna ripetere questo rilascio in natura più volte lungo gli anni e anche lungo, diciamo, zone geografiche diverse. Quindi anche qui, solo a partire dai modelli, si vede che le speranze non sono rispecchiate proprio bene dalla realtà, i risultati non sono così scontati. E proprio a proposito di colonialismo, ricordiamo che queste operazioni invasive di sperimentazioni su territori, in questo caso africani, dovrebbero essere perlomeno discusse, in qualche modo giustificate, dibattute, rese consensuali da parte di chi vive in questi territori. Ci dovrebbe essere un dialogo con chi è coinvolto. Ovviamente, tra l'altro, apro una parentesi, il consenso rimane sempre e solo umano, inevitabilmente, nonostante il vivente più che umano sia decisamente coinvolto in prima persona, ma comunque questa cosa non succede mai, cioè la trasparenza e la dose di informazione condivisa che viene proposta sappiamo che non è assolutamente mai adeguata proprio per queste dinamiche di potere colonialiste o neocolonialiste. Tanto meno quando c'è la scusa che questa cosa farà bene a tutti, cioè per la salute delle persone, per sconfiggere insieme la malaria, volemo se bene, improvvisamente siamo diventati dei benefattori per l'Africa. Concludo ricordando che non esiste una regolamentazione seria a riguardo del gene drive, come spesso capita rispetto a ricerche e scoperte nuove nel campo scientifico. Molto spesso la legge, comunque le regolamentazioni, vanno a passo più lento delle scoperte che si fanno in campo scientifico, quindi si rimane estremamente vaghi. Anche i comitati di bioetica non è che si esprimano proprio in maniera aperta su quello che succede e su come può succedere. Ad esempio, si è parlato di gene drive alla COP27 di Sharm, che c'è stata a novembre 2022, ma anche qui in una maniera estremamente vaga che non cambia poi di fatto nulla e non regolamenta nulla. Sostanzialmente l'unica cosa che è cambiata è che adesso perlomeno è inserito su nero su bianco che c'è l'obbligo di condurre valutazioni caso per caso prima di avviare delle sperimentazioni in campo naturale, diciamo in campo aperto, e che vi deve vigere il diritto delle popolazioni locali di dare o meno il loro consenso. Ecco, questo rientra nel discorso che stavo facendo prima, che teoricamente bisognerebbe avere il consenso delle popolazioni locali, poi di fatto, come sappiamo benissimo, questa regola viene aggirata in maniera con molta nonchalance.
Sì, come ben hai spiegato tu, come al solito, chi subisce poi gli effetti e le conseguenze più nascoste, meno messe in evidenza, ma comunque concrete, reali, di questo tipo di nuove tecnologie, soprattutto legate alla genetica, sono poi sempre i soliti, i paesi che vengono depredati di ogni tipo di risorse. Adesso anche le risorse genetiche sono un tipo di risorsa che può essere depredata da altri, per cui abbiamo già detto come questa questione delle risorse genetiche stia diventando sempre più centrale nel presente attuale, soprattutto in relazione a queste banche genetiche di cui ci si approprierebbero grandi multinazionali per poi fare prodotti senza aver bisogno di andarsi a procacciare diciamo la materia prima materiale nei paesi stessi, ma potendo semplicemente rielaborare usare un materiale genetico già diciamo acquisito in un mercato non regolamentato e quindi senza dover pagare il dovuto compenso a chi diciamo è il possessore originario di questo materiale genetico. Per cui da una parte la depredazione può andare avanti indisturbata e trova un altro pretesto in nella diffusione di queste nuove tecnologie, e dall'altra anche gli effetti deleteri poi dell'effettiva attuazione di queste nuove tecnologie sul campo e non soltanto all'interno del laboratorio, chiaramente ricadrà almeno in un primo momento su i paesi che hanno sempre subito tutti gli effetti deleteri di qualunque cosa. E infatti è stata citata l'EFSA prima come uno degli organi che hanno comunque messo in evidenza qualche dubbio, appunto, qualche possibile effetto indesiderato della tecnologia del gene Drive. In effetti, andando un po' a leggere un documento che aveva diffuso nel 2020 una sua opinione scientifica, aveva messo in evidenza una serie di questioni interessanti, come il fatto che innanzitutto bisogna tenere conto che tutti gli esperimenti che sono stati fatti finora sono stati esperimenti effettuati nell'ambiente controllato del laboratorio e che nessuno di questi è stato poi effettivamente messo alla prova sul campo, comunque in situazioni naturali, non controllate, e quindi non c'è alcun tipo di letteratura o studio che possa valutare per ora ancora gli effetti dell'immissione di organismi modificati con la tecnica del gene drive in natura. Però, dice l'EFSA, possiamo vedere che cosa è successo con l'immissione in natura di organismi geneticamente modificati, gli OGM, o in generale altri organismi che sono stati immessi in natura per scopi mirati di controllo ambientale o di modificazione ambientale, per esempio tutti quegli organismi che vengono inseriti per esempio in ecosistemi agricoli per controllare l'impatto di specie invasive o di parassiti. Non sempre questi esperimenti sono andati bene, anzi c'è una casistica abbastanza consistente di esperimenti che sono andati molto male, in cui quindi l'effettiva emissione di un OGM o di un altro organismo nell'ambiente per scopi di controllo ambientale in realtà è risultato in un aggravamento del problema. E quindi l'EFSA stessa, anche se appunto cioè non è proprio la più radicale delle fonti di critica alle tecnologie di questo tipo, mette in guardia dall'essere troppo entusiasmi rispetto alla tecnologia del gene drive, perché potrebbe appunto riprodurre gli stessi effetti indesiderati che abbiamo già osservato con gli OGM e con le immissioni di altri organismi di controllo ambientale.
Sarà che non gli hanno dato abbastanza soldi da garantirsi un'opinione positiva da parte dell'EFSA, visto che l'EFSA veramente si inginocchia di fronte a chiunque, anche alle cose peggiori, può parlarne bene, basta che insomma qualcuno la corrompa per bene.
C'è chi non ha apprezzato la nostra durezza nei confronti di Crisanti e infatti ci scrive: che polemiche del cappero, date fiducia a Chris, guarda come è stato bravo a sconfiggere il Covid, pensate cosa può fare con la malaria. Quindi,
Hai ragione, ha dato un esempio, c'è un precedente col Covid, veramente apprezzabile.
In ogni caso è sempre colpisce sempre andarsi poi a fare un giro nella letteratura accademica riguardo a questo tipo di argomenti, anche soltanto cercando un po' di materiale prodotto in vari ambiti del sapere, sia umanistici che scientifici, si riscontra una sostanziale unanimità nell'essere entusiasti nei confronti delle porte che questa nuova tecnologia ci potrà aprire. Gli unici che ogni tanto mettono un po' in guardia, come al solito, sono gli eticisti, quindi spunta qualche timido articolo accademico che parla di rischi ecologici del gene drive e dei valori che vengono troppo spesso dimenticati in questo tipo di corse scientifiche verso il progresso. Quindi ecco, anche questo è un tema di cui tener conto. Anche la produzione di sapere scientifico tendenzialmente è sempre abbastanza allineato nel salutare con entusiasmo questo tipo di nuove tecnologie, e non c'è spazio all'interno delle pubblicazioni per le voci critiche che magari potrebbero avere forse un peso più consistente nel mettere in guardia rispetto ai rischi. Questo in buona parte dipende anche dal fatto che gran parte dei finanziamenti per questo tipo di ricerche scientifiche sono privati e vengono dalle aziende e i laboratori stessi che conducono questo tipo di studi e ricerche. Quindi facciamoci due domande.
Invece penso che le possibili utilizzazioni del gene drive all'interno del mondo in cui viviamo in generale siano estremamente preoccupanti, perché il potere di far diffondere un qualche tipo di modificazione genetica in pochissimo tempo in una popolazione intera che conta magari migliaia di individui, ovviamente ogni specie si riproduce con tempi diversi, per cui le scale di cronologiche, diciamo, sono diverse, però il fatto che si possa totalizzare una popolazione come portatrice di espressioni geniche desiderate è veramente inquietante, perché appunto pensiamo all'applicazione sui mammiferi e in ultima istanza anche sugli umani, che tipo di prospettive possiamo avere nel momento in cui il DNA oramai è alla mercé di questa applicazione CRISPR-Cas9, in cui ogni pezzo del DNA è modificabile e ricomponibile secondo i criteri desiderati, e con la scusa ad esempio delle malattie. Insomma, vengono fuori un po' di inquietanti prospettive di eugenetica, secondo me, nel momento in cui si individua come malattia un po' quello che si vuole ed è possibile modificare l'espressione che deriva dai geni che la determinano. E poi vabbè, la leggerezza con cui si continua a premere l'acceleratore sulle ricerche in questo campo e a cercare di propinarle in territori naturali, soprattutto territori sacrificabili come alcune zone dell'Africa, rispetto invece alla cautela con cui la regolamentazione si diffonde o prende forma rispetto a queste nuove ricerche, ecco, è preoccupante al tempo stesso. Si viaggia sempre su due velocità diverse. E aspettare che la regolamentazione si definisca diventi un po' importante, sempre che sia quello che ci interessi, nei campi delle lotte di resistenza a queste nuove biotecnologie, ecco, aspettare questo futuro, questo scenario può essere decisamente fatale, soprattutto per diverse specie che vengono considerate invasive, quindi vale così, vale tutto, si può fare di tutto con loro, le si può far estinguere, le si può non far riprodurre più o eliminare in grosse quantità. Ecco che aspettare una regolamentazione in questo senso potrebbe essere troppo tardi, oltre che insomma non particolarmente interessante da un punto di vista politico. Vedremo un po', magari terremo d'occhio questa situazione del genedrive applicato alle zanzare da immettere in contesti africani, perché può essere interessante andare a vedere se nel giro veramente di 12 generazioni 600 zanzare si estinguono completamente, se uno fa un po' di calcoli, e se dipende ovviamente da quante poi ne vengono immesse in natura, però insomma i disastri ecologici ci sono già, ma sono anche dietro l'angolo, dato che continuiamo ad andare a giocare con questi equilibri. Sicuramente sarebbe auspicabile parlare, continuare a fare informazione su queste situazioni, su questi esperimenti e su queste finalità anche, affinché nel momento in cui vengono presentate come proposta nei territori, spacciate da matrice filantropica, ecco, ci sia una resistenza da parte delle popolazioni locali, insomma, che si oppongano a questo tipo di progetti.